Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Come ogni giovedì è il momento dello spazio dedicato a Air Day Italia. Diamo subito il benvenuto e il buon pomeriggio ai nostri ospiti. In studio Giuliano Giulianini della redazione di airday.it, la testata di Air Day Italia, villaggio per la terra. Ciao Giuliano.
Buon pomeriggio Michele.
E in collegamento telefonico abbiamo invece Stefano Mariani, ricercatore dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Allora, facciamo un Allora, innanzitutto prepariamo i nostri ascoltatori. Il tema del giorno è l'acqua. Perché l'acqua? Perché domenica scorsa, 22 marzo, è stata celebrata la giornata mondiale, appunto, dedicata all'acqua, che fa bene ricordarlo, è un elemento indispensabile tanto per la vita quanto, ed è un punto fondamentale, per la pace sociale e le attività economiche. Giuliano, l'acqua è anche uno dei più importanti obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU. Qual è oggi la situazione?
Esatto, è il punto numero 6 dell'agenda degli obiettivi di sviluppo sostenibile, che recita testualmente che bisogna garantire entro il 2030, per questo si chiama Agenda 2030, la disponibilità di acqua potabile innanzitutto a tutto il genere umano. Oltre a questo c'è anche la gestione sostenibile dell'acqua, quindi quest'acqua deve essere sfruttata in maniera che poi si possa rigenerare naturalmente nelle riserve, nelle varie località, in tutte le aree geografiche, e soprattutto la disponibilità di servizi igienico-sanitari, quindi bagni, ma anche modo di lavarsi, di pulirsi, eccetera. Però al momento siamo molto vicini al 2030, però 2 miliardi di persone non hanno per esempio ancora accesso all'acqua potabile nel mondo, in particolare nel Nord Africa e in Asia, per vari motivi sia geografici che climatici, ma anche ovviamente economici, diciamo della situazione politica dei singoli paesi. Sono stati fatti dei passi avanti da quando è stata lanciata questa agenda 2030, quindi l'acqua potabile per esempio nel 2015, quando è stata fissata a Parigi questa agenda, era disponibile solo al 68% dell'umanità. Ora siamo al 74%, quindi è un passo avanti, ma è ancora lontano per un quarto dal 100%. Pensate che, per fare un esempio pratico, ci sono 447 milioni di bambini che vanno a scuola in edifici, in strutture che non hanno proprio l'acqua dentro, non hanno l'acqua corrente, quindi non possono non solo bere, ma neanche lavarsi le mani, andare al bagno, eccetera. Tra l'altro, quest'anno la giornata mondiale dell'acqua è stata dedicata dalla FAO e dall'ONU, da cui ci vengono questi dati, alle donne. Cioè, l'acqua è anche un fattore di discrimine di genere, perché in 2 famiglie su 3 nel mondo la raccolta dell'acqua, 2 famiglie su 3 di queste persone che devono andare a prendere l'acqua fuori di casa, La responsabilità di questa raccolta è soprattutto delle donne, delle ragazze, delle madri, delle nonne, delle bambine, che quindi vengono distratte, gioco forza, da altre attività tipo andare a scuola o andare a lavorare, e quindi si forma un gap di genere in molte situazioni. Per quanto riguarda l'Italia, i dati ci vengono dall'Istat. L'Italia è un paese che preleva moltissima acqua potabile dal proprio territorio, soprattutto dal sottosuolo, circa 9 miliardi di metri cubi all'anno, e lo usa e lo fa per vari usi. Pensate che in Europa è il primo paese per utilizzo di acqua potabile, è però una quantità in diminuzione, tanto è vero che c'è ancora, lo sappiamo bene, in molte zone d'Italia il razionamento dell'acqua, e riguarda 1 milione di persone, quindi 1 milione su 57-58 milioni di persone abitano in comuni che razionano l'acqua. E comuni che aumentano, sono 17 in questo momento storico, i comuni che soprattutto in Mezzogiorno e ancora più soprattutto nel Mezzogiorno e soprattutto in Sicilia dove ci sono persone che non possono ogni giorno avere accesso continuativo all'acqua. Questa cosa riguarda una famiglia su 10, soprattutto 2,7 milioni di famiglie, una su 10 praticamente, e 3 famiglie su 10 in Italia non si fidano di bere l'acqua dal rubinetto. Anche questo è un problema legato alla distribuzione, alla sanificazione, all'organizzazione. Oggi parliamo con Ispra perché in settimana ha presentato i dati aggiornati sulle precipitazioni e la disponibilità della risorsa idrica, perché l'acqua arriva dall'atmosfera, quindi dalle precipitazioni, evidenziando un calo di queste risorse nel 2025 rispetto al 2024. Quindi abbiamo meno disponibilità quest'anno di risorse idriche in Italia. Ora parleremo con il nostro esperto per capire perché e come si può rimediare a questa situazione.
Giuliano, come hai detto tu, abbiamo la percezione che queste ultime stagioni, autunno, inverno, ma anche primavera, oggi a Roma sembrava una giornata del tutto invernale, senza particolari sfumature, sono state stagioni molto piovose, quindi non dovremmo preoccuparci della scarsità d'acqua la prossima estate. Allora chiediamo a Stefano Mariani dell'ISPRA se è così, se questa sensazione è in qualche modo corroborata dai vostri dati.
Buon pomeriggio di nuovo e grazie per l'invito. Diciamo che le situazioni sono molto differenziate da nord a sud del paese. Se andiamo a vedere l'anno scorso, che è la fotografia che abbiamo consolidato, come è stato detto, con l'ultimo aggiornamento su precipitazione e disponibilità di risorsa idrica, vediamo ad esempio che a novembre, che è il mese dell'anno in cui normalmente piove di più ed è quello che ha un impatto maggiore sulle disponibilità poi future di acqua da utilizzare anche nei mesi di maggiore utilizzo, che poi sono quelli primaverili estivi legati all'uso in agricoltura, vediamo che in effetti c'è, a livello nazionale, c'è stata comunque una riduzione del 20% sulla quota precipitata rispetto a quella che sono le medie storiche di riferimento. È vero che nei primi mesi di quest'anno ha piovuto molto di più, abbondantemente in diverse parti del paese, però se andiamo a vedere la fotografia dell'anno scorso abbiamo visto un'Italia divisa a metà, quindi con un centro nord Italia prevalentemente verso la parte settentrionale del paese, in cui le precipitazioni e quindi anche la disponibilità di risorse idriche è stata più o meno nella norma, scendendo invece verso il sud e soprattutto verso le isole abbiamo invece una situazione che è l'opposto, con una situazione di siccità, ovvero di minor precipitazione rispetto alle medie climatologiche, di minor impatto rispetto agli anni precedenti, però una situazione che comunque permane, il che vuol dire che non è necessariamente detto che quanto piovuto all'inizio di quest'anno in particolare possa completamente scongiurare problemi di disponibilità di risorsa idrica per i diversi utilizzi.
Ecco, a questo proposito io le chiederei proprio questo. Noi abbiamo parlato finora tecnicamente di risorsa idrica e ripeto, come ha detto anche il mio collega, la percezione è che piove tanto, quindi non avremo tanti problemi. Però io le chiedo, cos'è, che intendete anche voi come risorsa idrica, come si creano queste risorse e appunto come si formano? Le precipitazioni, cade l'acqua dal cielo, però poi quest'acqua deve essere disponibile. Poi
c'è un secondo elemento che entra in gioco e questo farà capire anche perché, nonostante piova tanto, poi alla fine le disponibilità di risorse idriche non sono come quelle che si avevano nel passato, perché c'è un altro elemento che interviene, che è la temperatura, perché per risorsa idrica si intende essenzialmente le precipitazioni al netto della quota che evapora dagli specchi d'acqua o che traspira dalla vegetazione. Normalmente, fatto 100, l'acqua che cade, il 50% evapora o traspira. E quindi significa che quella che effettivamente, quella che diventa risorsa idrica disponibile, è il 50% di quello che precipita. Cosa succede? Che con le alte temperature e negli ultimi anni abbiamo visto un innalzamento delle temperature medie, con le alte temperature aumenta anche questa quota di evapotraspirazione, quindi che è superiore a questo il 50%, e E specialmente questo problema affligge i territori del sud Italia e quindi quella che è la reale disponibilità di risorse idriche rispetto alla precipitazione non è solo inferiore al 50%, ma in alcuni casi è molto più inferiore al 50%.
Mariani,
Quindi sono.
lei ha detto adesso che la disponibilità di acqua dipende dalla temperatura. C'è un trend che noi possiamo vedere negli ultimi decenni, se è costante sul fatto, su come, cerco di spiegarmi meglio, su come la temperatura influenza l'acqua, cioè sta continuando a aumentare la temperatura o c'è ancora, alcuni anni sono
Purtroppo,
migliori, alcuni sono peggiori?
no, purtroppo il trend sulla temperatura è un trend da un punto di vista statistico significativo, cioè è reale. Dagli anni 2000, se prendiamo, diciamo, le osservazioni dagli anni 2000 in poi e le confrontiamo con le medie climatologiche di riferimento, che in questo momento è il trentennio 1991-2020, vediamo che sono tutte anomalie positive, ovvero che le temperature che si registrano sono superiori a quelle del trentennio di riferimento climatologico. E questo è un trend praticamente costante e in continuo aumento. Quindi diciamo, non, da questo punto di vista non c'è purtroppo un'inversione di tendenza perché questo aumento delle temperature è legato alle emissioni dei gas climalteranti e quindi è legato anche ai problemi del cambiamento climatico che sta, diciamo, intensificando, aumentando le temperature e questo ha un risvolto anche su quella che è la disponibilità di risorsa idrica, effettivamente utilizzabile.
Quindi voi potete prevedere anche la disponibilità nei prossimi anni? Ci sono delle tendenze studiate, chiare?
Allora, assolutamente sì, questo è uno studio che viene fatto normalmente a livello in tutto il pianeta, quindi ci sono dei modelli climatici che si basano su vari scenari emissivi, ovvero si ipotizzano come saranno in futuro i trend sulle emissioni dei gas climalteranti, prevedendo diversi scenari, ovvero prevedendo diverse azioni dal punto di vista della mitigazione di queste emissioni, sia nell'ipotesi più positiva, ovvero in cui vengono completamente c'è cioè un'inversione di tendenza, quindi c'è una riduzione totale delle emissioni, sia invece nell'ipotesi in cui si lasciasse andare così com'è l'emissione dei gas. Quindi sulla base di questi scenari, quindi sulla base dei scenari futuri di precipitazione e di temperatura, sono scenari che arrivano a proiezioni climatiche, su questi scenari che arrivano fino al 2100, quello che si vede purtroppo non sono, diciamo,
Buone notizie, ecco.
buone notizie, purtroppo perché tendenzialmente anche laddove si andassero a fare tutte quelle azioni per ridurre le emissioni, comunque diciamo, anche nel breve periodo si potrebbe avere un'ulteriore riduzione della disponibilità di risorsa idrica. Già c'è un trend a livello nazionale decrescente di disponibilità e se non si diciamo, facesse niente, quindi se lasciasse andare le scenari emissivi, le emissioni così come sono adesso, potremmo arrivare anche a delle riduzioni a livello nazionale da qui al 2050 anche dell'ordine del 20% rispetto al trentennio climatologico 91-2020, addirittura al 2100 se non ci fosse nessuna inversione, alcuni studi che abbiamo fatto qualche anno fa a livello nazionale indicavano anche una riduzione addirittura del 40%, quindi proprio a livello nazionale con punte ovviamente maggiori per il sud Italia, perché è quello che sarà maggiormente affetto dagli aumenti delle temperature.
E abbiamo già citato a tal proposito il caso della Sicilia. Perché nel Mezzogiorno c'è questo stress idrico, potremmo definirlo così, costante? È solo una questione di temperature o è anche infrastrutturale? Qual è la situazione per aree geografiche in tutta la penisola, per capire?
Allora, parlando dal punto di vista del perché il problema in Sicilia è così grave, diciamo, è perché per lungo tempo, non solo del 2025, ma molto di più, diciamo, dalla fine del 2023 e in particolare nel 2024, ci sono state precipitazioni sul territorio siciliano molto al di sotto di quelle che sono le medie climatologiche. E questo, unito con le alte temperature, ha avuto, diciamo, un impatto maggiore sul territorio siciliano. Se andiamo a vedere diciamo, la situazione a livello nazionale, in questo momento la situazione è sicuramente non critica per i territori del nord Italia, anche se ci ricordiamo che nel 2022 erano proprio i territori del nord Italia quelli che si erano trovati in una situazione di sensibilità idrica alta. Se andiamo invece a vedere la situazione centro, sta migliorando in questi ultimi mesi. In particolare la Sardegna, la situazione è notevolmente migliorata negli ultimi 2 mesi e sta migliorando anche nei territori del centro Italia. Rimangono ancora, grosse problematiche sulla parte sud del territorio e sulla Sicilia, che sono però effetto di una situazione pregressa che è continuata che quindi non è, diciamo, è una situazione che si porta dietro una situazione del passato.
Mariani, queste valutazioni sono interessantissime, queste previsioni. Voi le traete, le ottenete con un modello che si chiama, un modello di bilancio idrologico, così è definito, che si chiama Big Bang. Di che si tratta? Ecco, quali dati, quali studi, quali rilevamenti effettuati? Anche perché immagino che sia molto complesso. Qui si parla di montagne, di bacini, di nevai, eccetera, eccetera.
È un modello di scala nazionale e si basa su informazioni ufficiali del paese, riguardanti sia le temperature che le precipitazioni, ma sia una serie di strati informativi che ci danno l'informazione su quelli che sono i complessi idrogeologici, l'impermeabilizzazione dei suoli dovuti al consumo di suolo. Quindi è un modello in cui entrano in gioco tutte le informazioni che il paese ha a disposizione attraverso attività di monitoraggio. Quindi il dato rilevante è questo, che si tratta, che è un modello basato su dati ufficiali, che sono raccolti con, diciamo, il supporto di tutti gli enti, sia regionali che nazionali, hanno competenze sul monitoraggio idrometeorologico, sul monitoraggio idrogeologico. Quindi è un complesso di informazioni raccolte nel paese. Attraverso una serie di schemi matematici ci permette di avere queste valutazioni. È complesso perché sono complessi gli schemi, ma alla base di tutto ciò l'elemento essenziale è il monitoraggio che viene fatto a livello nazionale.
Finora abbiamo scattato una fotografia di qual è la situazione e quale sarà la situazione sulla base dei dati al momento attuali. E a questo punto c'è da chiedersi che cosa si può fare invece dal punto di vista attivo, per, diciamo, salvaguardare le risorse anche in base alle esigenze dei singoli territori.
Bisogna agire su più fronti, non esiste un'unica soluzione, proprio perché sono diversi territori che devono affrontare la problematica, ma soprattutto perché si deve agire sia sul breve periodo attraverso azioni di adattamento, cioè azioni che ci permettano di risparmiare o di utilizzare in maniera più efficace la risorsa idrica nel breve periodo, stante la situazione attuale. E poi ci sono azioni invece di mitigazione rivolte alla riduzione dei gas, delle emissioni dei gas climalteranti, quindi che avranno effetto più in là, negli anni che verranno a essere, e quindi per cercare di invertire la situazione. E nelle situazioni, ovviamente nelle situazioni di adattamento e quindi di gestione della risorsa, lì sono importanti sia i comportamenti del singolo cittadino, perché nell'utilizzo sostenibile della risorsa, nell'evitare lo spreco della risorsa, in modo anche di avere una propria coscienza sull'importanza di questa appunto dell'acqua, che non è così, che non deve essere presa come scontata. E dall'altra parte però sono necessarie anche attività di tipo strutturale o non strutturale che interessano i diversi utilizzi della risorsa. Basti pensare magari a una miglior efficienza nel campo agricolo, laddove è l'utilizzo maggiore dell'acqua, attraverso attività previsionali che possono supportare quando effettivamente irrigare un terreno, se il terreno ha necessità o meno, e questo ci sono diversi modelli e strumenti che possono aiutare, oppure intervenire ad esempio sulle infrastrutture di trasporto del idrico, che sono quindi ridurre le perdite, che può avere un effetto ovviamente sull'acqua che viene utilizzata per l'uso civile. Quindi possiamo agire in diversi modi. La cosa importante è avere presente che non è unica la soluzione, che non può essere un'unica soluzione che va bene per tutti i territori del paese, perché abbiamo un territorio molto complesso da questo punto di vista, e quindi abbiamo necessità di affrontarlo in maniera sito, in alcuni casi anche sito specifica, e comunque sia nel breve che nel lungo orizzonte.
Mariani, abbiamo pochissimi minuti, e invece i cittadini che cosa possono fare per dare il loro contributo? Dicevamo prima, ad esempio, questa è una mia curiosità, che non tutti si fidano dell'acqua che esce dal rubinetto. L'acqua è sicura, non è sicura, dipende.
Allora, in realtà ci sono un complesso di controlli a livello nazionale, imposti da normativa, sia normativa nazionale ma anche normativa derivante da direttive europee, che rendono assolutamente sicura l'utilizzo dell'acqua, salvo le situazioni in cui viene espressamente indicato il non utilizzo, magari in un determinato periodo, per una determinata situazione. Ma nel momento in cui non ci sono delle situazioni particolari, l'acqua del rubinetto è un'acqua altrettanto sicura come l'acqua acquistata in bottiglia.
E allora, grazie a Stefano Mariani, ricercatore dell'ISPRA, lo ricordiamo, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. L'appuntamento con i ricercatori e le attività educative dell'ISPRA lo rimandiamo al Villaggio per la Terra, che si svolgerà al Galoppatoio, alla terrazza del Pincio di Villa Borghese a Roma, dal 16 al 19 aprile.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Allora, Giuliano, il tempo sta per finire, insomma, la situazione è in evoluzione.
È importante avere questa fotografia per avere anche l'idea di come insomma, risparmiare acqua e utilizzarla al meglio.
Grazie a Giuliano Giudianini della redazione di erdei.it. Per gli approfondimenti degli argomenti trattati in questo spazio rimandiamo al sito erdei.it. Al prossimo appuntamento.
Buonasera a tutti.